Parlare di corruzione in un contesto come questo significa forse delimitare un oggetto che rischia di diventare altrimenti un po' sfuggente. Di che cosa parliamo quando parliamo di corruzione? Credo che molti di voi abbiano in mente soprattutto le categorie del codice penale, magari qualche immagine che di tanto in tanto al telegiornale vi fa vedere qualche politico, qualche funzionario, qualche imprenditore coinvolto in inchieste. La corruzione è anche un reato, quindi una violazione di alcune regole del codice penale che stabiliscono che chi è investito di una funzione pubblica, di un incarico pubblico, non può entrare in certi rapporti di scambio e ricevere denaro o altre utilità da altri soggetti, perché questo condizionerebbe il suo agire, che dovrebbe essere rivolto alla cura degli interessi collettivi. Il compito improbo che mi è stato dato è delineare la corruzione del XXI secolo. Beh, mi limiterei di darvi qualche idea di che cos'è diventata la corruzione nel nostro paese. E allora la prima cosa che vorrei, il primo concetto che vorrei introdurre è che forse per capire come si è evoluta la corruzione oggi in Italia, nel XXI secolo, come è stato detto, dobbiamo cominciare a mettere un po' da parte le categorie del codice penale. Cioè, cominciare a capire che la corruzione come si manifesta nel nostro paese, dove, lo dirò tra poco, ha raggiunto probabilmente dei livelli di sviluppo anomali secondo alcuni indicatori, poi è anche difficile da misurare e da cogliere la realtà della corruzione, non è più soltanto ed esclusivamente una violazione di alcune norme del codice penale. Ci sono casi che possiamo tranquillamente definire di corruzione nei quali i magistrati risultano di fatto impotenti, leggono la realtà della corruzione, ma non hanno gli strumenti per poterla perseguire dal punto di vista penale. Non a caso, nelle politiche di prevenzione della corruzione, la definizione del fenomeno che si è utilizzato non è quella del codice penale, non è la violazione delle regole del codice penale, è una definizione molto ampia, cioè corruzione quando c'è un abuso di potere pubblico a fini privati. Ora, che cosa sia? Questo abuso è un po' difficile da definire, da leggere. La mia proposta, che si rifà peraltro ai lavori di una commissione di studio che fu istituita negli anni 90 alla Camera dei Deputati, che propose, pensate un po', più di 120 proposte di legge per prevenire la corruzione, praticamente ignorate negli anni successivi dalla classe politica, che sarebbe andata in una direzione opposta, in molti casi avrebbe introdotto condizioni più favorevoli allo sviluppo del fenomeno. Ecco, però questa commissione di studio dava, secondo me, una definizione molto precisa del fenomeno. Diceva sia corruzione quando in pochi, una minoranza, una cerchia ristretta di soggetti, in uno scandalo hanno chiamata la cricca, una cricca, pochi appartenenti per lo più alla classe dirigente, quindi politici, funzionari, professionisti, imprenditori, si impadroniscono di beni che appartengono alla collettività. Si mettono d'accordo tra di loro, si accordano tra di loro per depredare i beni comuni. E questi beni comuni in alcuni casi sono, come dire, il valore di questi beni comuni in alcuni casi è quantificabile facilmente in termini economici. In tutti gli studi e in tutte le ricerche emerge come, e questo è un forte indicatore della presenza di corruzione, come in Italia tutti le opere pubbliche inevitabilmente, verrebbe da dire inesorabilmente, finiscono per costare un po' di più, io direi molto di più, rispetto al costo delle stesse opere pubbliche in altri paesi. Abbiamo realizzato queste meravigliose linee ad alta velocità, sono costate il 600% in più, cioè 6 volte tanto quanto sono costate in Francia, in Spagna, in Giappone. Hanno fatto una ricerca sui costi medi delle opere pubbliche in Italia e in Francia, è venuto fuori che in Italia le opere pubbliche costano circa il doppio di quanto costino in Francia, il doppio. Quindi pensate, ogni anno in Italia si bandiscono circa 220 miliardi di euro di appalti per forniture, servizi, opere pubbliche. Ecco, le risorse di cui si appropriano queste risorse comuni, risorse collettive che potrebbero essere utilizzate per mettere in sicurezza le scuole, per migliorare la qualità dei servizi di istruzione, per migliorare la sanità, i diritti alla salute, rendere più accessibili i diritti alla salute. Queste risorse vengono tolte alla collettività e redistribuite all'interno di queste cerchie, tra i pochi che depredano il bene comune. tra questi pochi che depredano il bene comune ci sono anche alcuni soggetti in cui questo tradimento è particolarmente, verrebbe da dire, doloroso, perché sono i soggetti a cui la collettività ha affidato la cura dei beni comuni. Sono i nostri rappresentanti politici, sono i nostri funzionari, sono i dipendenti pubblici, che entrano all'interno di queste cerchie, di questi circuiti, in cui le risorse di tutti vengono depredate a vantaggio di pochi, attraverso meccanismi complessi di ripartizione, di redistribuzione, che in molti casi diventano invisibili ai radar della magistratura, perché sono diventati meccanismi di redistribuzione sempre più sofisticati. Purtroppo potrei farvi un lungo elenco di meccanismi attraverso i quali queste risorse che sono tolte alla collettività vengono redistribuite all'interno di questi circuiti, possiamo tranquillamente chiamarli circuiti criminali, in cui drammaticamente in molti casi ha un ruolo anche la criminalità organizzata, anche le organizzazioni di tipo mafioso entrano all'interno di questi circuiti criminali di, come dire, redistribuzione delle risorse che sono sottratte, derubate alla collettività. Vi facevo l'esempio delle risorse economiche. Allora, una quantificazione di questo costo, perché così abbiamo un po' almeno un'idea dell'ordine di grandezza di quello che ci costa come fardello la corruzione. Il Presidente della Repubblica Mattarella citava, no, il costo insostenibile della corruzione. Proviamo a quantificarlo questo costo. Ci aiutano gli economisti, che i numeri li utilizzano per mestiere, no? Loro giocano, lavorano con i numeri, li sanno utilizzare. Allora, noi abbiamo una stima molto indiretta di quella che è la diffusione della corruzione in Italia, la citerò fra poco, un indice che misura la percezione che gli osservatori, gli esperti nel mondo hanno della diffusione della corruzione in un certo paese, perché non possiamo misurare quanta ce n'è, è un fenomeno nascosto, occulto. Però possiamo avere come indicatore indiretto la sensazione che gli imprenditori che, insomma, questa realtà la conoscono, perché poi magari quando provano a avviare una procedura, aprire un'impresa, incontrano questo tipo di ostacoli, viene fatta loro la richiesta di una tangente, loro hanno provato a quantificare il rischio corruzione nei diversi paesi. È stata stilata una classifica internazionale della percezione della corruzione. È stata pubblicata proprio poco più di 2 settimane fa e la notizia è che l'Italia è il penultimo paese tra quelli dell'Unione Europea come livelli di corruzione. Penultima. Peggio di noi fa soltanto la Bulgaria. Al penultimo posto ci siamo noi. Meglio di noi come livello di integrità persino la Grecia, la Romania, che fino all'anno prima erano al nostro livello. Quindi siamo addirittura un po' calati. Bene, questo collega economista ha fatto un calcolo molto semplice. Semplice per modo di dire, ha preso delle stime econometriche che misurano la ricchezza prodotta sulla base di tantissime variabili diverse e ha misurato quanto l'Italia potrebbe guadagnare in termini di ricchezza prodotta, quindi il vantaggio economico della corruzione, se riuscissimo a raggiungere come paese il livello di corruzione della Germania. Voi sapete, no? C'è lo spread che misura la differenza fra il tasso di interesse pagato sui bund tedeschi a 10 anni rispetto a quelli italiani. Lui ha fatto lo spread etico, per così dire, no? Lo spread della corruzione. Se riuscissimo a raggiungere lo stesso livello di corruzione percepita della Germania, di quanto saremmo più ricchi come paese? Tenendo costanti tutte le altre variabili, naturalmente, è una cosa molto complicata. Il risultato è, io credo, significativo. Ogni anno, se l'Italia non diventasse un paese che cancella la corruzione, nessun paese riesce a cancellare la corruzione, ma se riuscisse almeno a raggiungere il livello di corruzione della Germania, dove c'è un po' di corruzione ma molto meno rispetto all'Italia, ogni anno l'Italia avrebbe una ricchezza prodotta superiore pari a 584 miliardi di euro. 584 miliardi di euro, che corrispondono quasi a 12.000 euro pro capite l'anno di ricchezza in più. Cioè ogni cittadino italiano potrebbe avere, in ipotesi, sono calcoli econometrici, economici, potrebbe avere 1.000 euro il mese in più di ricchezza, se riuscissimo a raggiungere il livello di corruzione della Germania. La cosa straordinaria è che se l'Italia avesse lo stesso livello di corruzione della Germania, i cittadini italiani sarebbero più ricchi di quelli tedeschi. Cioè, se l'Italia fosse come la Germania, gli italiani sarebbero migliori dei tedeschi quanto a, come dire, capacità di produrre benessere, di produrre ricchezza. Quindi, veramente, da questa semplice applicazione di alcuni strumenti di analisi economica emerge come la corruzione rappresenti un fardello, una zavorra che veramente affossa le speranze, le aspettative, le potenzialità di sviluppo di questo paese. Il problema è che il costo economico della corruzione, quello che, come dire, questo collega economista ha sommariamente quantificato, non è che una tra le componenti di costo. Io vorrei dire, neanche la più preoccupante. Non ce la caviamo, per così dire, così a buon mercato, magari ci costasse soltanto 580 miliardi di euro non essere, come dire, onesti, non avere un livello di integrità analogo a quello della Germania. Purtroppo i costi della corruzione si riflettono veramente in ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Io vorrei citare soltanto alcuni esempi. È notizia proprio di ieri l'altro di una ricercatrice, di una giovane ricercatrice italiana, che ha appena vinto un bando europeo importantissimo, ha avuto un finanziamento europeo di oltre 2 milioni di euro per sviluppare attività di ricerca. E allora la nostra ministra all'istruzione subito ha mandato un messaggio entusiasta in cui diceva: vedete i ricercatori italiani come sono bravi, che vincono questi bandi europei. Ne abbiamo avuti moltissimi italiani che hanno vinto. Purtroppo, dei 30 italiani che hanno vinto questi bandi europei per ricerche finanziate per milioni di euro, la grande maggioranza, quasi 20 su 30, lavorano all'estero. Questa giovane ricercatrice lavora in Olanda da molti anni e ha mandato un messaggio pubblicato su Facebook che ha avuto un risalto nazionale dicendo: beh, ministra, lei non si deve vantare perché questi soldi li ho vinti io che sono italiana, ma io sono stata costretta a scappare dall'Italia perché l'università italiana è corrotta. E ha fatto un elenco di concorsi cui lei, in Italia, cui lei ha partecipato, vinti da persone che non avevano alcuna qualifica o che erano molto meno qualificati di lei, persone che non hanno vinto quei bandi europei, che in Europa non sono riusciti, come dire, a convincere gli esaminatori delle loro qualità. Hanno vinto il concorso in Italia, ma quando c'è stata una competizione vera, onesta, trasparente per l'assegnazione di finanziamenti europei, questi finanziamenti non li hanno avuti. E allora ecco uno dei costi della corruzione. Mortificando il merito e le qualità, perché la corruzione si insinua anche nei meccanismi di selezione, inclusi quelli della mia istituzione, dell'università, in tutti i meccanismi di selezione, si insinua, come dire, questo elemento, questo fattore di abuso del potere pubblico, che vorrebbe dire che i nostri commissari nelle commissioni d'esame dovrebbero premiare il merito, dovrebbero premiare i migliori. Quando c'è questo abuso, a fini privati si premiano i raccomandati, gli amici, o magari nei casi peggiori, i concorsi che portano all'assegnazione di contratti pubblici, quelli che pagano tangenti, quelli che sono disposti a retribuire magari anche attraverso meccanismi, come dire, indiretti e impropri. Quindi vedete, la fuga dei cervelli, che spesso viene segnalata come uno dei grandi mali che, come dire, mortificano le potenzialità di sviluppo di questo paese, e, come dire, l'assenza di riconoscimento del valore delle competenze e del merito è uno dei prodotti avvelenati, dei frutti avvelenati della diffusione della corruzione. Quindi sembra un fenomeno distante, ma in realtà è strettamente collegato. Ma andando avanti, e purtroppo si potrebbe andare avanti a lungo, come dire, la qualità dei processi politici, no? La qualità della nostra democrazia, anche qui non parliamo di un costo economico, parliamo di una condizione, come dire, di realizzazione delle potenzialità per i cittadini di esprimere le loro preferenze, di trovarle ascoltate nel momento in cui vengono prese decisioni pubbliche, in cui si decide quali opere pubbliche realizzare, dove investire, dove indirizzare la spesa pubblica. Questo tipo di processo politico che dovrebbe essere improntato appunto in un sistema democratico al riconoscimento dei bisogni collettivi, dei bisogni più urgenti e alla loro realizzazione, trova nella corruzione, nella diffusione della corruzione, che purtroppo, appunto, come dicevo prima, in Italia conosce un livello anomalo di diffusione, un elemento che inquina questi processi politici. La corruzione non ha soltanto un costo economico, ha anche un costo politico drammatico. Inquina la democrazia, introduce delle tossine all'interno dei percorsi politici democratici. Perché? Per tanti motivi diversi. Il primo, voi sapete che la politica costa, la politica ha dei costi, chi fa politica ha bisogno di utilizzare risorse per convincere gli elettori della bontà del proprio messaggio, della bontà della propria proposta politica. Bene, in un sistema dove vi è corruzione, quindi in un sistema politico inquinato dalla corruzione, che cosa accade? Che alcuni politici hanno più risorse di altri da investire nella propria carriera. E da dove vengono queste risorse? Dall'abuso di potere pubblico a fini privati, dalla corruzione, dal fatto che loro hanno utilizzato il loro ruolo pubblico per accumulare impropriamente risorse, crediti da parte di soggetti privati, che poi reinvestono nella propria carriera politica. E allora avete questo meccanismo di distorsione profonda, pericolosissima dei processi politici democratici. In un sistema profondamente corrotto, ad essere premiati nella competizione politica, nella competizione democratica, non sono più i soggetti in grado di interpretare meglio e di realizzare meglio i bisogni collettivi. Al contrario, diventano, si avvantaggiano, quindi diventano favoriti nella competizione politica, al contrario quei soggetti che sono più abili nel utilizzare il ruolo pubblico a fini distorti per arricchirsi, reinvestendo nella propria carriera e quindi nell'attività politica le risorse ricavate dalla corruzione. Quindi finisce per premiare i peggiori, sono non sempre naturalmente, non bisogna generalizzare, ma questo è un altro elemento di costo della corruzione. Il primo, lo dicevo prima, la selezione negativa della classe politica e della classe dirigente. E l'altro elemento di costo qual è? Il fatto che introduce, la presenza di corruzione, introduce un fattore di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. C'è stato un sondaggio di Eurobarometro pubblicato un anno e mezzo fa circa, che mostra come i cittadini italiani siano quelli che a livello europeo hanno la maggiore sfiducia nell'onestà della propria classe politica. Secondo il 97% dei cittadini italiani c'è corruzione a livello di classe politica. Il 93% ritiene che la corruzione sia diffusa a livello di amministratori locali, quindi ritiene i propri sindaci, i propri assessori, i propri consiglieri regionali coinvolti in qualche modo nella corruzione. Livelli di sfiducia altissima. E allora questa sfiducia è un elemento pericolosissimo rispetto al funzionamento delle istituzioni democratiche, perché se trae alimento dalla percezione che c'è molta corruzione, che la corruzione è diffusa, a sua volta in qualche modo tende a riprodurre e ad amplificare quelle stesse condizioni che hanno prodotto la corruzione. Perché? Perché crea appunto distacco, disinteresse nei confronti della politica. C'è la sensazione che tanto sono tutti ladri, che tanto rubano tutti, e non è così, non è così. Però riconoscere il politico onesto, il politico che ha veramente a cuore gli interessi della collettività, dal politico che invece, come dire, utilizza gli strumenti di potere come strumento per arricchire sé o i propri amici, i propri gli appartenenti alla propria cricca, come viene chiamata, è un processo faticoso, richiede impegno, richiede appunto partecipazione. E la percezione che c'è molta corruzione allontana da questi processi di partecipazione e quindi allenta il vincolo di responsabilità che dovrebbe legare i politici dai cittadini, ai cittadini. E quindi in qualche modo sciogliendoli da questo legame, sciogliendoli da questo vincolo, e quindi rendendo quei politici sempre più irresponsabili, alimenta la stessa corruzione, con meccanismi drammatici. Io lo cito sempre, nelle ultime elezioni europee il secondo politico più votato a livello nazionale, con un voto di preferenza individuale, cioè cittadini che hanno scritto il suo cognome sulla scheda, 240.000 cittadini lo hanno fatto, nostri concittadini, aveva una condanna, naturalmente solo in primo grado, naturalmente destinata a finire in prescrizione, per corruzione, abuso d'ufficio e illecito finanziamento ai partiti. Era un condannato in primo grado, destinato naturalmente all'impunità, come spesso accade in Italia. E quindi vedete, come dire, come la presenza e la percezione di una corruzione diffusa alimenta questi circuiti pericolosi. Credo di dover chiudere, chiedo
sì,
conferma
ha raggiunto
al mio...
i 15 minuti.
Ho raggiunto i 15 minuti, quindi chiudo rapidamente perché temo di aver dato un quadro piuttosto drammatico di questa realtà alla quale ci sarebbe purtroppo anche molto da aggiungere. E allora gli altri elementi di costo e di degrado di ogni tipo di diritto sociale, civile, politico, si potrebbe andare avanti a lungo, però forse la parola di speranza che bisogna sempre dire alla fine, no? Richiama l'idea che nell'azione necessaria di contrasto alla corruzione, di prevenzione alla corruzione soprattutto, perché insomma da questo fardello intollerabile, io credo che siano soprattutto intollerabili per le possibilità di sviluppo del nostro paese, sono soprattutto le giovani generazioni che hanno bisogno di liberarsi, e soprattutto è un problema di tutti, però è soprattutto un problema vostro, che ci dovrete convivere ancora molto a lungo, o meglio, che dovrete trovare le condizioni per cercare di attenuarlo, per essere un po' più simile alla Germania, no? Per ritornare all'esempio che facevo prima. Allora, la chiave, secondo me, più promettente di responsabilizzazione, cioè di risoluzione, passa attraverso una sorta di riconoscimento che è illusorio aspettarci che le soluzioni arrivino sempre dall'alto. Nella conferenza stampa in cui c'era il nostro ex presidente Napolitano e quel rappresentante del governo tedesco, Napolitano era chiaramente un po' in imbarazzo nel richiamare in modo molto vago quello che la nostra classe politica ha fatto e sta facendo nell'azione di contrasto e di prevenzione della corruzione, perché effettivamente sì, si sta iniziando a muovere qualcosa, ma si è fatto molto poco e anche in modo estremamente contraddittorio. E allora forse la speranza di procedere in una direzione utile ad affrontare, non dico a risolvere, ma almeno affrontare in modo coerente, in modo rigoroso questi problemi, non può che nascere dal basso. Ci sono esperienze, ci sono progetti che vedono un coinvolgimento attivo dei cittadini nel controllo dell'operato dei propri amministratori, esperienze di cittadinanza attiva, che portano in alcuni casi anche a monitorare come vengono spesi i soldi pubblici, qual è la capacità di certi progetti di realizzare gli interessi collettivi per il quale sono stati appunto finanziati, cioè e attivarsi come cittadini affinché l'esercizio del potere pubblico sia posto al riparo da quegli abusi che sempre più spesso configurano la corruzione, utilizzando tutti gli strumenti e tutti i canali di trasparenza e di partecipazione che sono disponibili, e vi assicuro che ce ne sono, secondo me è la chiave più efficace per affrontare questi problemi e per ricostituire quel tessuto di fiducia che dovrebbe legare i cittadini ai propri rappresentanti politici e alla propria classe dirigente, che purtroppo la diffusione della corruzione tende inevitabilmente a intaccare.